è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buona settimana a tutti. Al microfono vi parla Franco Iappelli, coadiuvato ovviamente da Giorgio De Rossi come da consuetudine, e ripartiamo con la nostra rubrica che si propone di scandagliare un po' gli aspetti meno conosciuti della storia. Oggi partiamo con una piccola provocazione. La provocazione ovviamente è nei confronti di Giorgio. No, è nei confronti di Giorgio, perché lui, vecchio bolscevico, come lo chiamiamo noi affettuosamente, anzi bolscevico lacustre, non quindi stanziale sotto un certo profilo, come i Germani Reali.
Il lacustre.
E perché? Perché essendo bolscevico, ovviamente è un uomo di sinistra, è un uomo che viene da una lunga tradizione che parte da lontano, bisogna riconoscerlo, dalle rivolte populiste nella Russia dello zar, passando ovviamente per la Comune di Parigi,
l'episodio più importante,
per la rivoluzione d'ottobre, per le rivoluzioni di sinistra un po' di tutto il pianeta, non si è risparmiato nulla, peccato che siano fallite tutte, scusa la battuta.
Cuba esiste ancora però, faccio presente. Vabbè,
ammettendo che sia comunismo quello di Cuba.
Poi c'è la Cina che in questo momento sta rivestendo un ruolo abbastanza importante.
Però oramai mi sembra che come collettivismo e come pianificazione economica c'è rimasto un po' poco in Cina. Scusate, ma sono le nostre vecchie diatribe e noi ci punzecchiamo costantemente. La provocazione dov'è? La provocazione è che io voglio dimostrare, documenti alla mano, che in realtà il comunismo, o perlomeno una forma abbastanza estrema di socialismo, non è stato inventato da Karl Marx e da Engels e da quant'altri, ma è stato inventato dai Borbone di Napoli, cioè è stato inventato dalla dinastia che viene considerata la più reazionaria, la più secondo me a torto, perché poi la storiografia recente ha dimostrato che tutto sommato
ha affermato, non è che ha dimostrato.
Parleremo un giorno mio sodale, parleremo anche di questa cosa, ma te lo dimostra quello che sto per citare oggi, che praticamente il primo esperimento comunista della storia alla fine del Settecento venne fatto da Ferdinando di Borbone. Perché dico Ferdinando di Borbone? Perché in realtà non sai come classificarlo, nel senso che non è Ferdinando II, è praticamente il nonno, solamente che è Ferdinando I, Ferdinando III e Ferdinando IV.
Era
la stessa persona. Perché questo? Perché originariamente le due corone, apposta si dice delle due Sicilie, le due corone dell'Italia meridionale e della Sicilia erano separate, lui era re di entrambi i popoli e quindi era da una parte terzo e da una parte quarto. Quando lui in realtà il re non lo voleva fare, Oh, era uno che gli piaceva andare a caccia, gli piaceva la vita bella, mangiare, bere, dormire. Era proprio, ma guarda, devo dire.
Ricorda Vittorio Emanuele.
No, era molto più intelligente. Scusa se. Vittorio Emanuele II era un po' lazzarone, diciamolo francamente, anche se era, aveva questi gusti plebei, popolarici.
Lui,
sì, esatto.
Fatto una trasmissione
sulle origini oscure
di Vittorio Emanuele II.
Su invece Ferdinando di Borbone, che diventerà, quando diventerà re, diventerà Ferdinando I, ecco dov'è il discorso. E d'ora in poi lo chiameremo Ferdinando I, per capirci. Ferdinando I ebbe una grossissima fortuna di sposare Carolina d'Asburgo,
sì,
che era una donna intelligentissima, bella, cioè, e fu ci fecero anche un film, mi sembra, della Bert Müller, Ferdinando,
sì,
e Carolina.
Ferdinando e Carolina.
Ferdinando, sì, e Carolina, perché fu effettivamente una cosa. Carolina portò alla corte del Regno delle Due Sicilie 10.000 innovazioni, compresa la cucina, arrivarono i babà, arrivarono alcune cose tipicamente come si può dire, dell'Europa centrale, alla corte di Vienna, le determinate cose che poi si sposarono, diciamo, con la tradizione partenopea, ed è venuta fuori quello che è venuto fuori, cioè la pasticceria napoletana, che è sublime, la come si chiama, la pastiera, le cose,
il rococò,
beh,
gli
choux, insomma,
siamo esperti,
le sfogliatelle,
ecco, su questo io e Franco siamo sempre d'accordo, devo
dire che c'è
la cucina napoletana, siciliana, siamo sempre
sì. Siamo arrivati anche all'elogio della genovese.
Sì, è vero, la genovese.
Tipicamente napoletana,
genovese,
contrariamente, esatto, al nome,
fatta
che
con le cipolle,
fatta con le cipolle, che è qualcosa
genovese
di divino,
sì.
La minestra maritata, la cosa è così. Scusate, ma stiamo deviando in una maniera vergognosa.
Torniamo a Ferdinando primo. Sì, ma adesso è diventato primo.
Quindi che accade? Accade che in realtà a governare fu in pratica la stessa Carolina, grazie anche ad alcuni valorosi ministri molto bravi, eccetera, e così via. E Ferdinando I se ne andava tranquillo e beato, amava la natura, cosa successe? Cosa accadde? Accadde che quando costruirono la Reggia di Caserta, c'era un paesino, un piccolo borgo che la dominava dall'alto, e si chiamava San Leucio. E su suggerimento di Carolina, Ferdinando I volle trasformare questo piccolo borgo in una sorta di comunità molto particolare, retta da leggi particolari. C'era uno statuto che per i tempi era qualcosa di incredibile, ne parleremo. Volle dotarla di una industria all'avanguardia, che era completamente inesistente. La fondarono lì le famose seterie di San Leucio, uno stabilimento all'avanguardia per i tempi, per i telai, per i macchinari, per tutto quanto, e che divenne famoso in tutto il mondo. Cioè la seta di San Leucio ancora oggi è molto rinomata.
Ancora oggi fornisce il Vaticano, per esempio, Buckingham Palace,
cioè è qualcosa di
la sala ovale della Washington, della Casa Bianca di Washington.
Che cosa fece con questa piccola comunità che poi si allargò, perché molta gente, attratta dalle condizioni effettivamente eccezionali di vita, stiamo parlando, non siamo ancora nell'Ottocento,
sì,
stiamo nel 1877, e prende corpo con gli statuti approvati dal re questa comunità nel 1789, nell'anno della Rivoluzione francese. A Parigi, diciamo, si assale la Bastiglia, a San Leucio, piccolo centro dell'Italia meridionale, del Casertano,
provincia di Caserta,
eccetera, si costruisce il comunismo. Cioè, un comunismo inizia la polemica. Teniamo presente che stiamo nel 1789.
Sì, però ecco, per questo non si può definire comunismo, perché non c'era la proprietà dei mezzi di produzione, perché era sempre il re che metteva a disposizione le attrezzature, chiamiamole così, la fabbrica, e non è che gli operai fossero proprietari di quella fabbrica.
Praticamente lo erano. No, ti spiego. Sì. Perché allora, tanto per cominciare, le innovazioni erano che niente lussi, dovevano vestire tutti uguali, che sembra le tute di Mao Zedong della rivoluzione culturale, insomma. Sì, sì. Il salario doveva essere uguale tra uomini e donne.
Già questa era una cosa straordinaria.
Aspetta, perché, l'altra cosa straordinaria è che i giovani potevano sposarsi senza il consenso dei genitori, cioè potevano scegliere liberamente chi sposarsi, cosa che all'epoca addirittura ricordiamoci che negli anni 60 del Novecento in Sicilia c'era la fuitina, un secolo dopo, lì invece.
Pensi adesso quanta gente nel mondo si sposa con una persona che non ha mai visto.
Beh, tutto il mondo islamico.
Ma non solo il mondo islamico, diciamolo, ma anche l'India.
L'India,
però non è islamica,
sì, è verissimo. Cioè, io dico il mondo islamico perché
anche perché è quello più vicino a noi, visto che abbiamo molti musulmani che stanno lavorando nelle fabbriche a nord.
Ma soprattutto
in Italia,
stiamo parlando di quasi 1 miliardo di persone, capito? Oddio, pure l'India, non è che ci scherza come popolazione. No? Ecco, quindi buona parte dell'umanità ancora non è capace, non è libera di sposare chi gli pare. E abbiamo visto anche gli omicidi, i femminicidi, i parricidi, eccetera, in Italia. Lasciamo perdere il discorso. E quindi per l'epoca era una cosa. Però qual era la condizione? La condizione era che doveva avere almeno 18 anni lei, e mi sembra 20 lui, e soprattutto dovevano...
Era 18 e 16.
Scusa,
ho sbagliato io. Era un'età giovanissima, perché la maggiore età era 21 anni, quindi
però dovevano dimostrare di saper svolgere un lavoro,
di essere capaci di artigiani,
di sapersi mantenere, però in cambio, quando loro avevano raggiunto questa condizione, lo Stato, chiamiamolo così, insomma, come lo vogliamo chiamare, oggi, diciamo, allora forse era la benevolenza del re, questo che cosa ti disturba a te, però io oggi direi lo Stato forniva loro la casa, i mobili, l'arredamento, cioè praticamente tutte le condizioni per mettere su famiglia gratuitamente. Come dicevo prima, l'orario di lavoro, che non era esiguo, cerchiamo di capirci, era molto inferiore
rispetto a quello che succedeva nelle fabbriche in Inghilterra.
Dappertutto, in tutta Europa.
Era 11 ore anziché 16.
Sì, 16 ore.
Compresi.
Tu sai come... adesso faccio io il
capitalismo si è sviluppato così.
Ma io faccio adesso... Do una, come si può dire, do ragione al bolscevico. Ricordiamoci che non solo c'erano le 16 ore, ma c'erano pure addirittura gli stivali di piombo, perché se i bambini cadevano per terra, non riuscivano a stare in piedi tutte quelle ore, insomma. Cioè, sono stati casi limite, ma si sono viste anche queste cose.
Comunque erano considerati parte dell'apparato produttivo, nel senso, era una risorsa come la macchina, come il telaio.
Ma sai, adesso non so, io non mi ricordo perfettamente chi ha usato questa frase, Quando tu lavori esclusivamente per mangiare e dormire, è schiavismo.
È certo.
Cioè, quando non hai tempo libero, non hai del denaro superfluo da spendere per te,
quando non hai il tempo poi per utilizzare il
denaro. Non hai il tempo e non hai il denaro. Cioè, praticamente il discorso della sopravvivenza, la famosa legge bronzea dei salari, sì. Ci porta molto lontano. Quindi immaginiamoci che cos'era nel 1789 la comunità di San Leucio. Non ha assistenza sanitaria gratuita, ospedale, in una comunità così piccola c'era un ospedale funzionante.
C'erano le case che erano state costruite
addirittura con norme... Stiamo parlando del 1789, sì. La obbligatorietà dell'inoculazione del vaiolo,
sì, questo per un motivo molto semplice, che il figlio era morto di
vaiolo
in quella stessa tenuta che poi era stata trasformata nel villaggio.
E tant'è vero, bravo Giorgio, ricordalo, l'ospedale era in realtà la casa del figlio, come posso definirlo?
Sì, era stata adibita a ospedale la casa. No, questa è una cosa molto interessante e in parte mi ha fatto venire in mente Olivetti, sai?
Sì, bravo, molto...
Come sono ricordato di quello che poi è successo negli anni 50 in Italia con Ivrea, in cui si creano delle strutture in grado di far vivere una vita più dignitosa agli operai che lavoravano. Stessa cosa che fece il Borbone nel 1799, tanto di cappello, voglio dire, 1789.
Ma io adesso però vorrei spezzare una lancia non a favore, ma contro per me i detestabili Savoia, per tanti motivi.
Finalmente.
Perché allora l'esperimento di San Leucio una prima volta si interrompe con la rivoluzione partenopea, che la cosa è paradossale, cioè sono i progressisti, chiamiamoli così, dell'epoca, sì, che mettono la parola fine, fortunatamente temporaneamente, a un'iniziativa del reazionario Borbone, insomma, dico, è così, è il paradosso. Beh, del resto, scusa, stiamo...
Paradosso è anche un altro, che il popolo napoletano si schiera contro la Repubblica Partenopea.
Ma perché?
Perché non riconosce... È un paradosso, perché, voglio dire, attraverso le idee della rivoluzione francese, probabilmente avrebbero avuto una vita migliore. Allora, il paradosso... Esiste anche varie testimonianze, è che addirittura loro spodestano San Gennaro come protettore della città, mettendo Santo Antonio, perché quell'anno della Repubblica Partenopea il sangue di San Gennaro si scioglie e quindi San Gennaro viene accusato di intelligence col nemico, viene spodestato e messo al suo posto viene messo Sant'Antonio, che guida le armate sanfediste del cardinale Ruffo contro la Repubblica.
C'è la famosa ballata, no? Allo suono dei violini,
il canto dei sanfedisti.
Morte agli Giacobini.
Esatto.
Sona Carmagnola, eccetera. Conosciamo.
È un pezzo che ho trasmesso su Mediterranea, perché è una testimonianza
ma io non trovo, perché io noto sempre, sai, il popolo a naso, scusa se te lo dico, perché la differenza tra me e te è che tu sei un bieco bolscevico e io sono un intemerato populista. Dice, che differenza c'è?
C'è, a voglia.
E il discorso è questo, è che nella storia sono sempre stati gli aristocratici a guidare le rivoluzioni di sinistra, dal Marchese della Fayette fino
ai borghesi. Adesso ti tiro la pallonata io a te, che poi la pari?
Vediamo.
Il ruolo della religione nei confronti di queste cose, perché tutte queste rivoluzioni che hai citato tu in realtà volevano liberare l'uomo dalla schiavitù della religione, cosa che non è successa poi con i Borboni, perché fra le cose che facevano c'era comunque l'insegnamento quello, del catechismo.
La comunità di San Leucio era una comunità che viveva sulla falsariga della religione, su alcune cose aveva voce in capitolo il parroco, prima di andare a lavorare c'era la messa,
quindi l'esperimento così comunista o così
Io parlo della realizzazione economica, della realizzazione sociale era comunista.
Io ti riconosco che è stato un salto in avanti della storia, perché avere consentito delle condizioni
rimasto però
così
inascoltato.
Esatto.
Perché tu tieni presente che ai primi del Novecento c'erano ancora le serrate, gli scioperi, i padroni dalli belli braghi bianchi.
Ma questo perché il capitalismo ha superato in reazione i Borboni, poi. Cioè, i Borboni erano più avanti del capitalismo che si è sviluppato successivamente. Questo è il dato di fatto.
Questo è il dato di fatto.
Così
questo
funziona.
È il dato di fatto. Sono stati preveggenti, anche perché secondo me avevano capito che il mondo stava cambiando. E questo esperimento, secondo me, almeno alcuni, perché per esempio Federico I, ammettiamolo, ha avuto questo sprazzo di genio dovuto anche a Carolina, mentre secondo me Francesco II, l'ultimo re
Franceschiello.
Io lo rivaluterei un pochino da un punto di vista morale e umano, che è stata veramente una persona, come si può dire, di una grande onestà e di grande spessore. Però è stato un baciapile che non ha capito, perché lui era figlio, tra parentesi, di Cristina di Savoia, che tra parentesi è impredicato per diventare santa, tanto era così. E insomma, voglio dire, lui.
E comunque questa è gente che non si è fatta guardare dietro per reprimere chiunque non la pensasse come loro, perché poi quelli della Repubblica Napoletana finiscono impiccati, fucilati.
Fanno la rivoluzione e finiscono impiccati. Abbi pazienza.
Ognuno aveva il suo ruolo.
Non mi sembra che nel 1917. I bolscevichi ci sono andati piano,
però,
insomma.
Come diceva qualcuno a noi familiare, permetterai che dopo 200 anni posso essere ancora un po' incazzato?
Appunto, ma è la storia, Giorgio, è la storia. Cioè, io non amo. Sono stati molto calunniati, dall'Inghilterra.
Non si può giudicare con parametri moderni una situazione che.
Ma Gladstone, che scrisse La vergogna dell'umanità, le carceri borboniche, in realtà era tutto inventato, non le aveva mai viste. C'è stata una. Attacco di tipo massonico, chiamiamola le cose come stanno, sia di tipo massonico come solidarietà, sia di tipo economico-politico, dell'Inghilterra al Regno delle Due Sicilie, che è lì che nasce tutto. L'aiuto al Piemonte è stato dato. Scusate, ma oggi divaghiamo alla grande, oggi siamo in libertà, però quello che volevamo dire. Ritorniamo al nostro discorso, insomma, voglio dire, pure questa è una cosa pochissimo conosciuta, però insomma ne abbiamo parlato. Purtroppo non possiamo leggervi lo statuto, ma è una cosa, ecco, lì uno si renderebbe effettivamente conto di quanto fosse avanzato e di quanto fosse, scusa Giorgio, se non comunista, socialista acuto.
Diciamo che era socialista, certo.
Ultima cosa, volevo parlare di Savoia. Ho recuperato una bella lettera scritta dagli abitanti di San Leucio ai signori deputati al Parlamento nazionale. in cui gli abitanti di San Leucio, distretto e provincia di Caserta, espongono ciò che segue. Raccontano un po' la storia di questa comunità, eccetera, e dicono: sì, ho capito, ma questa era roba nostra, il re ce l'aveva data, gli appartamenti erano i nostri, la fabbrica era la nostra, eccetera. E invece che fece la... praticamente li vendette, ecco qui, ecco qua, al seguito della legge 3 agosto 1862 relativa alla demarcazione dei beni di Casa Reale e di quelli demaniali, si è avverato che tanto le abitazioni della colonia o popolazione di San Leucio quanto lo stabilimento serico ivi esistente sono stati classificati tra i beni di spettanza del demanio dello Stato, il che è un errore di fatto, perché le une e le altre non si appartenevano per la proprietà e per l'uso che a coloni di San Leucio, come si è sopra rilevato e sorvolando di errore in errore, ovvero dato un primo passo falso, se ne è dato un secondo. Si è, ecco, poi concludiamo, dal demanio dello Stato dato in fitto ad un tale Dumontet e quelle abitazioni e quello stabilimento per la durata di anni 24. Insomma, praticamente arrivano i Savoia e espropriano gli operai e i cosi.
C'è un dettaglio.
Dimmi.
Si sviluppa l'industria tessile a Biella da lì in poi.
Sì, sì, sì. Sì,
questo
sì,
diciamo.
Sì, sì.
Perché, insomma...
E beh, come non ricordo, scusami tanto, ma l'industria del tondino di ferro, aiutami, vennero chiuse le siderurgie della Sila, che erano, sì, era il più grande stabilimento siderurgico d'Europa,
d'Europa,
e vennero trasportate al nord, dove ancora oggi c'è
l'industria del tondino, a Brescia.
A Brescia, Brescia, bravissimo, Brescia. Ecco, non mi veniva a Brescia. Sì, sì. E tra parentesi, alcuni industriali del tondino hanno nomi che sono ancora le famiglie che vennero in un certo senso deportate, quindi figurati. Hai detto veramente bene, l'industria dei telai, che era sviluppatissima anche nel Salernitano, per esempio.
Certo.
Vabbè, insomma, è un discorso lungo.
Ne parliamo un'altra volta.
Approfittiamo
per salutare i nostri ascoltatori.
E buona settimana di nuovo.
Buona settimana,
a tutti.
Gli diamo appuntamento alla settimana successiva.
Ok.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.